Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. May still be torn and tattered.
To me, being a gangster was better than being president of the United States.
Cominciata così, proprio così, Goodfellas, quei bravi ragazzi, capolavoro inenarrabile di Martin Scorsese con la voce di Ray Liotta che diceva che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster, per me fare il gangster è sempre stato meglio che fare il presidente degli Stati Uniti. E questa mattina cominciamo proprio dal ricordo di Ray Liotta, indimenticabile interprete di quello straordinario capolavoro cinematografico. Saluti a Ray Liotta in quella giornata di ieri che è stata una sorta di Spoon River di volti e di personaggi del Novecento. C'era Ray Liotta e c'era il clan dei Bravi Ragazzi e poi c'era Ciriaco De Mita, il clan degli Avellinesi. Insomma, due tipi di clan. Il clan degli Avellinesi, lo ricorderete, conio di Marco Pannella quando all'apogeo della Prima Repubblica Nusco era caput mundi, quando De Mita era o re e l'Italia, per dirla con Montanelli, era una gigantografia dell'Irpinia, tanto che il transatlantico si diceva che Napoli era pronta a cambiare nome per diventare Avellino Marittima. Nel cuore di agosto ogni anno, nel giorno di San Ciriaco per davvero, riceveva nella villa Irpina, dotata di pozzo finto, altro che il vulcano di Berlusconi, altra sobrietà, riceveva torme di pellegrini giunti a Nusco per stringergli le mani. Un papa, ma anche un intellettuale della Magna Grecia, qui la definizione la diede invece Gianni Agnelli, l'unico vero interprete del demitese, lingua complessa quanto l'aramaico, con cui De Mita snocciolava cercava la complessità, una complessità rivendicata che a confronto quella di Orsini pare the pennies on the table. Quando una cosa complessa appare semplice, diceva, non vuol dire che l'hai capita, ma solo che l'hai semplificata. E proverbiale, naturalmente, era l'oratoria torrenziale. Relazioni congressuali mai, mai, mai sotto le 5 ore. Roba da Guinness, vette raggiunte soltanto da Vendola e soprattutto Fidel Castro. Recordman in quello, ma anche nei battimani, che se Andreotti prendeva 15 minuti d'applausi, lui mobilitava gli altri notabili della DC perché la standing ovation da rivolgergli raggiungesse almeno i 25. Amico di Scalfari, acerrimo nemico di Craxi, all'alba della Seconda Repubblica diede del pokerista a Renzi e lo freddò con un lei è irrecuperabile, a una tale consapevolezza di sé che non vede limiti alla sua arroganza. Anche se però Ciriaco o re, al poker preferiva le session di 3-7 spizzichino, giocato anche 10 ore di seguito, narra la leggenda, con Tonino Pagliuca, detto Spatuzzella, presidente dello IACP di Avellino. Insomma, Scorsese ci potrebbe fare un altro film. Nel frattempo, in attesa di una sceneggiatura di Scorsese, ci accontentiamo dei tanti ricordi e dei tanti stralci biografici della vita e dell'avventura politica di De Mita, che oggi trovano spazio sui giornali con tutta quella benevolenza che offre la distanza per un protagonista della politica che era ormai scivolato da tempo a margine, pur rimanendo inesorabilmente sindaco di Nusco fino alle ultime ore. Beh, un film di Scorsese su De Mita sarebbe cosa bella assai, tutto ambientato negli anni 80, magari con questa colonna sonora qua. Insomma, passare da De Mita a Andy Fletcher dei Depeche Mode poteva sembrare un esercizio un po' acrobatico, e in effetti volendo lo sarebbe, ma immaginando la fantasmagoria dei Goodfellas di Nusco in un film di Scorsese, alla fine ci siamo arrivati attraverso la colonna sonora, perché appunto nella Spoon River di ieri se n'è andato Ray Liotta, se n'è andato Ciriaco De Mita ed è morto pure, mannaggia, Andy Fletcher, tastierista e fondatore dei Depeche Mode. E ci sono davvero poche cose, ma poche cose, che facciano musica anni 80 come i tastieroni dei Depeche Mode, che aprivano nella fattispecie Just Can't Get Enough, uno dei classicissimi della band. E allora le tastiere di Andy Fletcher le teniamo in sottofondo, perché a proposito di musica, attenzione, attenzionissima, perché c'è in corso, mannaggia, un'altra, una crisi paragonabile a quella dei missili a Cuba. Non so se avete ricevuto la notizia, ma ieri gli esuli cubani di Miami hanno attaccato duramente Laura Pausini. Ebbene sì, la Pausini è comunista, hanno detto, castrista e comunista. E cosa hanno fatto? Le hanno bruciato i dischi, come ai Beatles quando John Lennon disse che erano più famosi di Gesù Cristo. Dunque attenzione, perché uno spettro si aggira per i Caraibi, quello del comunismo di Laura Pausini, chi l'avrebbe mai detto? Però, cari amici esuli cubani, beh, amici, insomma, adesso non esageriamo, formula di rito, dai, amici esuli cubani, guardate che ci deve essere un equivoco, perché la Pausini cantava con rimpianto Marco se n'è andato e non ritorna più, non Marx se n'è andato e non ritorna più, capito? Era Marco, non era Marx. E quindi ok, ve la siete presa perché la Pausini è andata a Cuba, si è fatta le foto con quelli che voi dite sono i peggiori rappresentanti del regime. però era Marco, se ne andate non ritorna più, non Marx. Vabbè, abbiamo chiarito l'equivoco con i simpatici esuli cubani, e a proposito, come dire, di Cuba e di spiagge, oggi tessiamo tutto un inutile filo rosso per cucire una cosa all'altra. Forse è arrivata la soluzione sui balneari, e va riconosciuto il giusto onore a Pichetto Fratin. Chi è Pichetto Fratin? Vice ministro dello sviluppo economico proveniente da Forza Italia, che si è occupato di emendare più di 100 volte, non è un'iperbole, più di 100 volte il testo sui balneari, su cui si è scatenata la qualunque, come sapete, nelle ultime settimane. E lui, come dire, fermo, inesorabile, ha tenuto il punto, lo ha emendato 100 volte e alla fine ha trovato la soluzione. Cioè, immaginatevi il tempo lavoro dedicato dal governo alla questione dei balneari, con 100 emendamenti, tutti a firma Pichetto Fratin, che oggi viene celebrato sulle colonne del Corriere della Sera con un'intervista, un tempo lavoro che è quasi superiore a quello di una finanziaria, tutta una finanziaria messa insieme. A proposito di finanziaria, il titolo di Avvenire di oggi: Draghi media sul grano. Qua ci vuole il disclaimer, perché Draghi media sul grano potrebbe sembrare un titolo sull'assalto alla diligenza dei partiti in vista della prossima finanziaria. Draghi media sul grano, in realtà non è così, ma l'avete capito da soli. Draghi media sul grano, telefonata con Putin, chiesto lo sblocco dei cereali. Questa la notizia guida che oggi troviamo sui quotidiani, e visto che il titolo è quello di Avvenire, stiamo proprio sulle colonne di Avvenire. Marco Iasevoli, a pagina 7, c'era un solo tema per il premier: i porti, il grano, la collaborazione per evitare una crisi alimentare che in realtà già è iniziata e che coinvolge milioni di persone. Draghi incassa una prima disponibilità viene messo tra virgolette, perché si giunga a un accordo specifico sul tema, con la garanzia che il lavoro di sminamento dei mari non diventi per Mosca occasione per portare attacchi contro l'Ucraina. Nessuna certezza però sugli esiti, avvisa il premier. Il resto della telefonata racconta Draghi come se volesse togliere ogni velo: ha avuto un solo registro, Putin parlava, Draghi ascoltava senza replicare. Il presidente russo ha detto che le navi non partono perché Kiev ha minato i porti. Il presidente del Consiglio si è limitato a ricordare che i porti sono stati minati per legittima difesa. Putin ha obiettato che la crisi alimentare è legata alle sanzioni occidentali all'export russo. Draghi ha controobiettato che le sanzioni sono in piedi perché la Russia ha attaccato l'Ucraina. Un dialogo tra sordi, dunque, sembrerebbe, da questo tipo di resoconto, anzi un monologo tra sordi, perché di monologo di fatto si è trattato. Putin ha monologato sulle questioni generali, Draghi ha declinato con il silenzio la minaccia moscovita di togliere le sanzioni affinché il mondo non abbia fame. Un esercizio, scrive Marco Iasevoli sulle colonne di Avvenire, necessario per provare ad incassare l'obiettivo concreto che vede come plausibile, cioè la partenza del grano stoccato nei depositi prima che marcisca. Il monologo di Putin però è servito per trarre una conclusione raggelante a Draghi: ci sono spiragli più generali per la pace? No, è la risposta che Draghi stesso ieri ha dato dopo la fine del colloquio telefonico. Anche un altro tema portato da Putin nel colloquio: la rassicurazione di forniture ininterrotte di gas all'Italia, i prezzi fissati nei contratti. Anche a questo Draghi avrebbe preferito non replicare: io non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione. E dunque un Putin monologante e un Draghi invece totalmente silente, ma ci sarebbe una ulteriore iniziativa che di natura diplomatica che arriva dall'Italia che preme per il cessate il fuoco. Questo perlomeno è quello che racconta Marco Bresolin, inviato da Bruxelles, nel retroscena che troviamo sulla Stampa. Rendere possibile una prospettiva di pace attorno a questa frase, all'apparenza banale, che si consumerà una delle partite che vedranno impegnato il premier Mario Draghi al Consiglio europeo di lunedì e martedì. La frase tratta dall'emendamento al testo delle conclusioni del vertice che è stato presentato dalla diplomazia italiana. Nella bozza attuale, infatti, non c'è alcun riferimento né alla prospettiva di pace né all'esigenza di un cessate il fuoco, un'assenza che Roma giudica inaccettabile. L'Italia ha già avanzato questa richiesta a voce nelle riunioni preparatorie, ma per il momento è caduta nel vuoto. Ora però la proposta di emendamento è stata messa nero su bianco nel documento consegnato al segretariato generale del Consiglio, quello in cui compaiono tutte le osservazioni italiane sulla attuale bozza. Un'iniziativa che al momento ha lo status dell'indiscrezione. Vedremo poi nei prossimi giorni se verrà confermata, ma soprattutto se avrà successo, perché nel frattempo di cessate il fuoco proprio non se ne parla, anzi terra bruciata è il titolo del manifesto. L'artiglieria spinge l'avanzata russa nel Donbass, anche Lyman si arrende, e a pagina 2 del manifesto vediamo che cosa scrive Sabaton Geri, che racconta anche dai nostri microfoni la situazione sul campo ucraino. A oltre 3 mesi dall'invasione russa in Ucraina, la pace è ancora un miraggio. Le analisi sui possibili scenari si moltiplicano parallelamente all'evoluzione del contesto bellico, ma ogni conclusione sembra annegare nell'incertezza, riassunta in modo lapidario dal segretario generale della NATO Stoltenberg nella frase: nessuno può dire con certezza quando e come finirà questa guerra. A margine della conferenza internazionale di Davos, Stoltenberg ha inoltre esortato i paesi del patto atlantico a sostenere ulteriormente l'Ucraina nella guerra di logoramento contro la Russia, fornendo armi ma ammonendoli sull'importanza di evitare un'escalation che potrebbe portare la Russia a considerare la NATO come un belligerante. In quest'ottica andrebbe considerata la notizia diffusa ieri dal quotidiano tedesco Welt, secondo il quale i membri della NATO avrebbero concordato informalmente di non fornire all'Ucraina aerei da combattimento e carri armati per evitare eventuali ritorsioni russe. Attenzione però, perché sembrerebbero circolare anche altre notizie, per esempio quella che ha dato la CNN e che oggi fa da titolo all'apertura dell'Huffington Post: Biden pronto a mandare in Ucraina armi più potenti. Secondo la CNN si tratterebbe dei sistemi di missili a lungo raggio, lungo richiesti da Kiev, mentre Zelensky parla di genocidio nel Donbass. Ma riprendendo quanto scrive Sabato Angeri, il raffreddamento dell'entusiasmo occidentale rispetto alle forniture di armamenti non è stato ignorato dal presidente ucraino, che nella cornice di Davos si è espresso duramente sui bisogni bellici del suo paese. Abbiamo ancora bisogno dell'aiuto dei partner e soprattutto di armi per l'Ucraina, un aiuto completo, senza eccezioni, senza restrizioni, quello sufficiente per vincere. Così ha detto Zelensky. Tutt'altro registro è stato adottato invece per descrivere la situazione sulla fronte occidentale del Donbass, dove i russi stanno attaccando in modo aggressivo e in molte aree sono superiori al nostro esercito per numeri e mezzi. Qui l'esercito russo non sta riscontrando, scrive Angeri, gli stessi problemi che lo avevano reso tristemente noto agli occhi del mondo durante i primi mesi di guerra, soprattutto dal punto di vista della linea di rifornimento. La vicinanza del territorio russo infatti consente rifornimenti costanti e invio di rinforzi, il che contribuisce a mettere in inferiorità le truppe dei difensori, che sembrerebbe stanno optando per una serie di ritirate strategiche per salvaguardare le proprie linee di approvvigionamento. Questo il resoconto della situazione sulle colonne del manifesto. E a proposito di Donbass, sempre più accerchiato e anzi sempre più russo, Marta Ottaviani dalle colonne di Avvenire racconta la russificazione dei bambini che sta andando in scena a Mariupol, dove sono stati installati 10 maxi schermi per trasmettere 24 ore su 24 le grandi emittenti della propaganda russa. Le forze di occupazione russa hanno stabilito, scrive l'Ottaviani, che l'anno scolastico sarà esteso fino al 1 settembre, una decisione presa non tanto per recuperare il tempo portato via dalla guerra, ma per avviare un percorso di deucrainizzazione. Per questo i bambini passeranno la stagione delle vacanze costretti a studiare storia, lingua e letteratura russa. Le biblioteche dei territori occupati sono state private dei libri cosiddetti non allineati. I cartoni animati trasmessi sono quelli delle emittenti più allineate alle posizioni del Cremlino, e anche i giocattoli distribuiti dai soldati russi portano addosso tutti i simboli e i messaggi della propaganda. Così Marta Ottaviani da Avvenire. Di che cos'altro si scrive oggi sui giornali? Beh, naturalmente si torna sulla strage nella scuola del Texas a proposito dei bambini come vittime. La strage di bambini non cambia il GOP, scrive Marina Catucci sulla colonna del Manifesto. Da Biden nessuna nuova proposta per regolare le armi. Perché? Perché è insuperabile lo scoglio al Senato e fermissima l'indisponibilità di quella maggioranza dei senatori largamente legati alla Rifle Association, alla lobby delle armi, che dice no di fronte a qualunque norma vada nella direzione della regolamentazione, della limitazione, della diffusione e della vendita delle armi. E a proposito delle armi vendute, della facilità con cui si vendono, Massimo Basile oggi sulle colonne di Repubblica fa un racconto del luogo in cui il ragazzo che ha ammazzato bambini e insegnanti nella scuola texana è andato ad acquistare le armi che ha utilizzato. Lo racconta così Massimo Basile: maiale affumicato e calibro 9, strisce di cactus al jalapeno, verde piccante e AR-15 con munizioni Remington. Se il ristorante con le palme sulla Main Street di Uvalde, Texas, ha un messaggio subliminale, non è questo. Oasis Outback, e questo è il nome del ristorante, è a 10 minuti d'auto da dove viveva il killer, a 9 dalla Robb Elementary School, dove è avvenuto il massacro, ma al centro della follia americana. Qui è dove si mangia e ci si arma, dove ordinare un piatto di alette di pollo e acquistare un fucile da guerra. Una decina di tavoli in legno chiaro con le bottigliette di ketchup e maionese, alle pareti teste impagliate di cervi. Una famiglia di 8 persone arrivata dall'Ohio si scatta un selfie al tavolo con alle spalle il resto del ristorante, che non è esattamente un ristorante. Scaffali pieni di cappelli chiari da cowboy e berretti militari con scritto MAMA, e più dietro una parete di legno di una quindicina di metri dove sono in vendita loro. Una novantina di fucili da guerra, soprattutto AR-15 Daniel Defense, fabbricati in Georgia. 8 giorni prima della strage il produttore aveva postato su Twitter la foto di un bambino seduto, maglietta con scritto Risk Call, canaglia, e sul grembo un fucile da guerra. Il commento, riferimento a un passo della Bibbia, diceva: addestra un bambino nel modo che deve e quando sarà grande non se ne separerà. Poi l'emoticon delle mani messe a preghiera. Il post è del 16 maggio. Il giorno dopo, in questo ristorante armeria, si è presentato Salvador Ramos, 18 anni, da appena un giorno. Si è fermato a lungo davanti alla fila dei fucili, poi ha scelto un Daniel Defense DDM4 con cui la mattina del 24 ucciderà 19 bambini di quarta elementare e le due insegnanti. Dal giorno dopo la strage, scrive ancora Massimo Basile, dice un commesso: le vendite di armi e munizioni sono aumentate, soprattutto donne casalinghe, dice uno al bancone, indicando con il mento una signora ispanica minuta che guarda una pistola Glock da borsetta con manico turchese. Alla cassa i clienti con in mano munizioni o lubrificanti osservano in silenzio mentre a ondate arriva la nuvola dolciastra della una cipolla fritta a ricordare che cos'è l'America. Uvalde è una bolla di umidità nel sud del Texas in cui vivono 16.000 persone in maggioranza ispaniche e dove si trovano 9 armerie, 2 banchi del pegno che vendono armi e un produttore di fucili. Qui nel 2014 il titolare di un negozio di jeans acquistò 10.000 cartucce da contrabbandare in Messico, per questo si è preso 5 anni. Questo è il racconto surreale e raggelante del ristorante Armeria dove si è rifornito il killer che ha ammazzato i bambini e gli insegnanti nella scuola texana. Le lacrime, il cordoglio, ma anche la rassegnazione impossibilitata di fare qualcosa o la mancanza di prospettiva di fare qualcosa li ritroviamo un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani. La trattativa sul grano, la strage del Texas, l'addio a De Mita, queste sono le notizie che fanno da basso continuo alle prime pagine di oggi. Repubblica però dà ampio spazio in prima pagina a un nuovo sondaggio in vista delle elezioni amministrative, un sondaggio, un'indagine di Demos che viene raccontata da Ilvo Diamanti. Che cosa dice? Fratelli d'Italia in testa a spese degli alleati. Secondo l'indagine Demos, Meloni prosegue la sua crescita, tocca il 22,3% in virtù della rendita di posizione dell'opposizione, seguita dal PD al 21%. Lega e Forza Italia scendono, il premier e il suo governo mantengono un gradimento elevato, 63%, il referendum è a rischio quorum. Se si vuole vedere poi maggiormente nel dettaglio quelle che sono le percentuali assegnate ai partiti, per gli amanti del genere c'è anche il sondaggio che Pagnoncelli propone sulle colonne del Corriere della Sera, in cui spicca tra le altre cose un inopinato 4,5% per chi, per Italexit di paragone. Questo è un paese in cui 4 italiani e mezzo su 100 credono fortemente in paragone. Per Pagnoncelli le percentuali sono abbastanza simili, ma anche no. PD e Fratelli d'Italia in testa, i consensi salgono al 21%, Lega e 5 Stelle ai minimi dal 2018, Carroccio al 15,1%, 5 Stelle al 13,7%, Italexit per l'appunto al 4,5%. Siamo sulla prima del Corriere della Sera, dove c'è l'incendio che sta devastando Stromboli, con questa vicenda surreale della RAI che va a girare una fiction sulla protezione civile e da fuoco incidentalmente all'isola. Speriamo che la RAI non giri altre fiction sulla protezione civile, magari in zone sismiche, prima che arrivi il terremoto. C'è anche qualcuno che sospetta che la RAI stesse girando una fiction sul Vesuvio nel 75 a.C., quando poi scomparve Pompei. Il Messaggero naturalmente mette in prima pagina l'inopinato delirio romano per la vittoria nella Conference League, 100.000 voci, grazie Roma, città impazzita. Ricordiamo, per la Conference League, che altro da segnalare, che tra poco arriva il professor Di Stefano. E a proposito di balneari, questa mattina si presenta quasi da tipo da spiaggia in bermuda e sandaletti, ma intanto vi segnalo anche la copertina di Internazionale: a che serve la NATO? L'Alleanza Atlantica è tornata, ma non è la risposta giusta per la sicurezza dell'Europa, scrive Adam Tusi. Il mio tempo a disposizione nel frattempo è finito, dalla linea di Anna Santini per le notizie alle 8:30 e tra poco per l'appunto il giorno delle locuste.